ad alta voce. Valentina Carnelutti legge «Portrait», il ritratto, di Nikolai Vasilievich Gogol, traduzione di Tommaso Landolfi.
Il pittore lo guardava ottusamente e frattanto rivedeva quei leggeri lineamenti femminili, quelle sfumature, quei toni vaporosi che il suo pennello aveva sorpresi e poi spietatamente cancellati. Tutto pieno di quella visione, egli lasciò da parte il ritratto e andò a prendere una testa di psiche buttata in qualche angolo, abbozzata tempo addietro. Era un visetto avvedutamente disegnato, ma del tutto ideale, fatto solo di lineamenti generici che non prendevano corpo. Per non saper che fare, si mise a continuarlo, cercando di metterci dentro tutto quanto gli era riuscito di sorprendere sul viso dell'aristocratica visitatrice. I tratti da lui carpiti, i riflessi e i toni si disposero qui in quell'aspetto epurato in cui si presentano quando l'artista che guarda alla natura se ne allontana tuttavia per creare qualcosa che può starle a confronto. Psiche prese vita e l'idea che appena traspariva in lei cominciò gradatamente a prender corpo nella sua spoglia terrena. Il volto della giovinetta di mondo si comunicò spontaneamente a Psiche ed essa ne acquistò così quella particolare espressione che, dove è presente, dà diritto a parlare d'opera d'arte originale. Pareva che il pittore si valesse delle varie parti e in una dell'insieme presentatogli dal modello. Si appassionò al proprio lavoro. Per alcuni giorni non si occupò che di esso e su questo lavoro medesimo fu sorpreso dalle dame. Non fece a tempo a togliere la tela dal cavalletto. Le dame si lasciarono sfuggire un'esclamazione d'allegra meraviglia e batterono le mani. «Lise! Lise! Oh, com'è somigliante! Superbe! Superbe! Che bella pensata vestirla in costume greco! Oh, che sorpresa!» Il pittore non sapeva che fare perché le dame capissero il loro equivoco. Con la coscienza che gli rimordeva e abbassando la testa, disse piano: «Questa è una psiche». «In veste di psiche, c'est charmant!» disse la madre sorridendo, al che sorrise anche la figliuola. «Non è vero, Lise, che quello che più ti si addice è d'essere rappresentata in veste di psiche? Quelle idée délicieuse! Ma che opera! Questo è un vero correggio. Confesso che avevo letto e sentito parlare di voi, ma non mi aspettavo un simile talento. No, dovete assolutamente fare il ritratto anche a me!» La dama, come si vede, voleva anche lei essere ritratta in veste di psiche o giù di lì. «Che posso fare?» pensava il pittore. «Se proprio ci tiene, passi pure psiche per quello che le pare e piace», disse forte. «Siate tanto cortese da posare ancora un momento. Devo dare al ritratto un'ultima ritoccatina». «Ah, ho paura che lo... è così somigliante ora!» Ma il pittore comprese che i timori della dama erano per il giallo e la rassicurò dicendo che avrebbe soltanto dato più brillante e più espressione agli occhi. La verità era che gli pareva di rimetterci di coscienza e voleva perciò rendere il ritratto appena un poco somigliante all'originale per non essere poi proprio tacciato di impudenza. Di fatto, dal volto di Psiche cominciò da ultimo a venire fuori un po' più distintamente la fisionomia della pallida fanciulla. «Basta!» disse la madre temendo che la rassomiglianza non si spingesse alla fine troppo oltre. Il pittore fu ricompensato come conveniva: sorrisi, denaro, complimenti, cordiali strette di mano, inviti a pranzo, in una parola mille lusinghiere ricompense. Il ritratto menò scalpore per la città. La dama lo mostrò alle amiche. Tutte ammirarono l'arte con cui il pittore aveva saputo serbare la rassomiglianza e al tempo stesso imbellire il modello, la quale ultima cosa fu notata, si intende, non senza un leggero colore d'invidia. E il pittore si trovò ad un tratto oberato di lavoro. Sembrava che tutta la città volesse farsi fare il ritratto da lui. Il campanello della sua porta suonava ogni minuto. Da una parte questo avrebbe potuto essere un bene, in quanto la varietà e la folla delle fisionomie gli permetteva una vastissima pratica. Ma disgraziatamente erano tutti gente con cui ci si intendeva male, gente frettolosa, affaccendata, oppure appartenente all'alta società, ossia più affaccendata di chiunque altro e però oltremodo insofferente. Da ogni parte non chiedevano altro che presto e bene. Il pittore si rese tosto conto che di finire non si poteva parlare, che bisognava supplire a tutto il resto con la leggerezza e con la rapida arditezza del tocco, riprendere soltanto l'insieme, l'espressione generale, e non approfondire le minute particolarità. Insomma, che voler seguire la natura nella sua perfezione sarebbe stato assolutamente impossibile. Occorre inoltre aggiungere che quasi tutti i ritrattanti avevano grandi pretese di varietà. Le dame volevano che nel ritratto fossero resi in prevalenza l'anima e il carattere, potendo il resto persino non essere preso in considerazione, sol che tutti gli angoli venissero arrotondati, i difetti alleggeriti o magari tralasciati del tutto, che in una parola si potesse ammirare il loro volto, se non addirittura innamorarsene. In conseguenza, posando, esse prendevano a momenti tali espressioni che il pittore non ne rinveniva dallo stupore. Una si studiava di esprimere la malinconia, un'altra prendeva un'aria sognante, una terza voleva a qualunque costo rimpicciolirsi la bocca e la stringeva fino a ridurla da ultimo come un puntino non più grosso d'una capocchia di spillo, e tuttavia pretendevano da lui rassomiglianza e disinvolta naturalezza. Gli uomini non erano meglio delle donne. Uno voleva essere rappresentato in un energico atteggiamento della testa, un altro con occhi levati al cielo. Un tenente della guardia pretendeva assolutamente che nei suoi occhi si scorgesse il segno di Marte. Un funzionario si raccomandava che il suo viso esprimesse quanto più era possibile di nobile dirittura e che la sua mano poggiasse su un libro con su scritto a caratteri leggibili di lessi la giustizia. Dapprima il pittore era disperato. Bisognava considerare tutto, riflettere, inventare, mentre poi la consegna doveva avvenire entro il più breve tempo. Ma infine comprese di che si trattava e non si preoccupava ormai più che tanto. Gli bastavano due o tre parole per capire come uno voleva essere ritrattato. Chi voleva Marte, lui gli metteva Marte nel viso. Chi mirava Byron gli dava una posa e un atteggiamento byroniani. Volessero le dame essere Corinne, Ondine, Aspasie, lui con la massima buona grazia accordava tutto e di suo aggiungeva quanto basta da Venenza, la quale, come è noto, non guasta mai e in nome della quale spesso si perdona al pittore la mancata rassomiglianza. Presto cominciò egli stesso a meravigliarsi della straordinaria rapidità e arditezza del suo tocco. Quanto ai ritrattati, va da sé, andavano in brodo di giuggiole e lo proclamavano un genio. Jatkoff divenne in tutto e per tutto un pittore alla moda. Andava a pranzi, accompagnava le dame per i musei e persino alla passeggiata. Si vestiva elegantemente e affermava a chi non voleva sentirlo che un artista deve appartenere alla società, tenersi su laddove gli artisti vanno abitualmente vestiti come ciabattini, non si sanno comportare con decenza, non tengono un tono alto e son privi di qualunque educazione. A casa, nello studio, egli aveva introdotto la più grande proprietà e pulizia. Aveva preso due magnifici lacchè degli allievi d'alto bordo, cambiava d'abito parecchie volte al giorno, s'arricciava, si applicava a migliorare i diversi modi di ricevere i visitatori, curava in tutte le maniere possibili il proprio aspetto esteriore per fare così buona impressione alle dame. In una parola, presto non si poté riconoscere in lui quello schivo pittore che tempo addietro lavorava all'insaputa di tutti nella sua stamberga dell'isola Basilio. Sugli artisti e sull'arte si esprimeva ora con asprezza. Affermava che ai primitivi si era attribuito molto più valore di quanto non avessero, che tutti loro, fino a Raffaello, avevano dipinto non figure, ma Alici, che era solo una fantasia degli osservatori, l'idea che lì dentro si sentisse la presenza della santità, che lo stesso Raffaello poi non aveva fatto tutte belle cose, anzi, molte sue opere erano famose soltanto in grazia di un'insopprimibile tradizione, che Michelangelo era un fanfarone perché non pensava ad altro che a sbandierare le proprie conoscenze d'anatomia, che in lui non vi era suavità alcuna e che in conclusione la vera sonorità, la forza del pennello e del colore bisognava cercarle solo ora, nell'epoca attuale. Così senza parere arrivava, si capisce, fino a se stesso. No, non intendo, diceva, l'ostinazione degli altri a star lì a sgobbare. Uno che suda parecchi mesi su un quadro per me è un mestierante, non un pittore. Non crederò mai che un tipo simile possa avere del talento. Il genio crea arditamente, rapidamente. Guardate me, soggiungeva rivolgendosi per lo più ai visitatori. Questo ritratto l'ho fatto in due giorni, quella testina in un giorno, questo in poche ore, quello in poco più di un'ora. No, io a me, lo confesso, non mi pare arte quella che procede a fatica passo passo. Quello è mestiere, non arte. Queste cose andava contando ai suoi visitatori e i visitatori ammiravano la forza e l'impeto del suo tocco e mettevano anzi esclamazioni udendo come lavorava rapidamente e dopo si dicevano l'un l'altro: ecco un talento, un autentico talento. Guardate come parla, come gli brillano gli occhi. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans toute sa figure. Il pittore era tutto lusingato di queste voci. Quando compariva in qualche giornale un articolo laudativo su di lui, si rallegrava come un bambino, sebbene quelle lodi le avesse comprate egli stesso col proprio denaro. Portava allora in giro dappertutto il giornale e come casualmente lo mostrava a conoscenti e amici e in ciò trovava un'ingenua e fanciullesca gioia. La sua rinomanza cresceva, i lavori e le commissioni si moltiplicavano. Già quegli eterni ritratti e quelle facce sempre uguali, quei atteggiamenti aveva ormai imparati a memoria, principiavano ad annoiarlo. Già dipingeva questa roba senza interesse, cercando solamente di buttar giù la testa. Il resto lo dava da finire ai discepoli. Prima almeno cercava qualche nuovo atteggiamento, la vigoria, l'effetto. Ora anche questa ricerca l'annoiava. La sua mente si stancava di escogitare e di riflettere. Ci faceva troppa fatica. E d'altronde non ne aveva il tempo. La vita dispersa e la società in cui egli si sforzava di rappresentare la parte d'uomo di mondo, tutto ciò lo allontanava dal lavoro e dalla riflessione. La sua pennellata divenne fredda e sorda, e insensibilmente egli si chiuse in forme monotone, convenzionali, trite. Le monotone fredde perennemente aggiustate e per così dire abbottonate facce dei funzionari, dei militari e dei civili non offrivano largo campo al suo pennello, il quale dimenticò i larghi drappeggi, i movimenti impetuosi, la passione. Di composizioni, tensioni drammatiche, del loro alto scioglimento non era neppure da parlare. Davanti a lui non c'erano che uniformi, corsetti, marsine, al cui cospetto l'artista si raggela e la fantasia cade. Le sue opere non presentavano più neppure ormai i più comuni pregi e tuttavia godevano ancora della generale considerazione, sebbene i veri conoscitori e gli artisti si stringessero nelle spalle a vedere i suoi ultimi lavori. Alcuni, che conoscevano Jatkov da prima, non riuscivano a capacitarsi come mai l'ingegno l'avesse abbandonato. Quell'ingegno testimoniato pure in lui sin dagli inizi e invano cercavano di indovinare in che modo possa spegnersi il talento d'un uomo che abbia appena raggiunto il pieno sviluppo di tutte le sue capacità. Ma l'inebriato pittore non udiva tali discorsi. Egli aveva ormai raggiunta la posatezza degli anni e dell'intelletto. Cominciò a ingrassare e visibilmente si sviluppava in larghezza. Già su per le gazzette e i giornali lo chiamavano il nostro illustre Andrea Petrovic, il nostro eminente Andrea Petrovic. Già gli offrivano posti onorifici, lo chiamavano a far parte di commissioni, di comitati. Già aveva cominciato, come sempre suole la gente arrivata, a difendere a spada tratta Raffaello e gli antichi maestri, non già perché fosse completamente convinto del loro alto valore, ma soltanto per mettere un pruno negli occhi ai giovani pittori. Già cominciava, secondo il costume di chi ha raggiunta una certa età, a tacciare tutta, senza eccezione, la gioventù di immoralità e di cattiva disposizione. Già cominciava a credere che tutto al mondo avviene con la massima semplicità e che l'ispirazione dall'alto non c'entra per nulla e che tutto deve essere sottoposto soltanto al severo regime dell'accuratezza e dell'uniformità. In una parola, la sua vita toccava la soglia quando tutto ciò che è slancio si rattrappisce nell'uomo, quando il potente archetto risuona più debolmente all'anima e non spande la sua musica penetrante attorno al cuore, quando il contatto della bellezza ormai non converte più le vergini forze in fuoco e in vampa, ma tutti i sensi consunti si fanno più accessibili al suono dell'oro, più attentamente porgono orecchio alla sua ingannevole musica e a poco, insensibilmente, se ne lasciano addormentare. La gloria non può far la gioia di chi l'ha usurpata, non meritata. Essa fa palpitare soltanto chi ne è degno. Perciò ogni slancio del pittore si volse all'oro. L'oro diventò la sua passione, il suo ideale, il suo terrore, la sua gioia, il suo scopo. I pacchi di banconote s'accumulavano nei suoi forzieri e come ciascuno cui sia stato concesso questo terribile dono, egli divenne cupo, inaccessibile a tutto tranne che a loro, sordido senza motivo, uno svergognato raccoglitore di ricchezze. E già si preparava a divenire uno di quegli esseri strani, tanto numerosi nel nostro ingrato mondo, cui guarda con spavento l'uomo d'intelletto e di cuore, al quale essi paiono sepolcri imbiancati, con un cadavere dentro al posto del cuore. Ma un avvenimento doveva profondamente scuotere e risvegliare tutta la sua sostanza vitale. Trovò un giorno sul tavolo una lettera in cui l'Accademia di Belle Arti lo pregava, in qualità di suo degno membro, di venire a dare il suo giudizio su una nuova opera inviata dall'Italia, di un pittore russo che stava laggiù a perfezionarsi. Questo pittore era uno dei suoi antichi camerati. Recava in sé fin dai primi anni la passione dell'arte, e vi si era ardentemente consacrato, s'era strappato agli amici, ai familiari, alle dolci abitudini, ed era fuggito là dove, in vista d'un meraviglioso orizzonte, matura il grande vivaio delle arti, in quella miracolosa Roma al cui solo nome così forte palpita il cuore ardente d'ogni artista. Qui, come un romito, s'era sprofondato nel lavoro e in occupazioni che nulla poteva turbare. E non era affar suo se criticavano il suo carattere, la sua incapacità al commercio con gli uomini, la sua inosservanza delle regole mondane, il disdoro che faceva ricadere sulla classe dei pittori col proprio modesto e inelegante abbigliamento. Non gli importava nulla che i suoi confratelli s'arrabbiassero o non s'arrabbiassero con lui. Egli tutto disprezzava, tutto sacrificava all'arte. Instancabilmente visitava le gallerie. Per ore intere restava fermo davanti alle opere dei grandi maestri, cercando di sorprendere il segreto della loro miracolosa pittura. Nulla intraprendeva senza prima essersi confidato a questi grandi e aver letto nelle loro creazioni un muto e tuttavia eloquente consiglio per sé. Non prendeva parte a conversazioni e dispute clamorose, non parteggiava per i puristi, né li avversava. Riconosceva a ciascuno il suo merito, come chi si interessa soltanto a ciò che ciascuno ha di buono. E alla fine non tenne per maestro che il divino Raffaello, simile a quel grande poeta che, dopo aver letto una gran quantità d'opere diverse, piene tuttavia di incanto ed alti pregi, non si tenne però per libro di capezzale che l'Iliade d'Omero, avendo scoperto che in essa c'è già tutto quanto si può desiderare e che non si dà nulla che non sia già stato detto lì dentro nel modo più sublime e perfetto. Così il pittore ne cavò un'elevata idea dell'arte, la potente bellezza del pensiero, l'alto incanto d'un tocco divino. Entrato nella sala, Jatkov vi trovò già una strabocchevole folla di visitatori che s'erano raccolti davanti al quadro. Il più grande silenzio, quale di rado si produce in una moltitudine, regnava questa volta dappertutto. Il pittore s'affrettò ad assumere la fisionomia significativa dell'intenditore e s'accostò al quadro. Ma Dio che cosa vide? Pura, immacolata, bella come una sposa, si svelava a lui l'opera del pittore. Schiva, divina, innocente e semplice come un genio celeste, essa si librava su ogni cosa. Pareva che le angeliche figure, stupite di tanti sguardi appuntati su di loro, abbassassero pudicamente le palpebre. Con involontaria ammirazione gli intenditori riconoscevano qui l'opera d'un pennello originale e potente. Tutto sembrava qui fuso. Lo studio profondo di Raffaello, rivelato dall'alta nobiltà degli atteggiamenti, l'insegnamento del correggio, spirante dalla minuziosa perfezione della pennellata. Ma ciò che dominava era la forza creativa racchiusa nell'anima stessa del pittore. Il menomo oggetto era stato da lui penetrato. Di ogni cosa egli aveva sorpresa la norma e la forza intima. Ovunque era stata raggiunta quella fluida rotondità di linee propria della natura che solo vede l'occhio del pittore creatore e che diventa angolosità nel copista. Era evidente che tutto quanto aveva desunto dal mondo esterno, il pittore l'aveva prima tenuto chiuso nella sua anima e di là, dalla sorgente dello spirito, composto in un unico, armonioso, solenne canto. Ed appariva chiaro anche ai non iniziati l'incommensurabile abisso che separa una creazione da una volgare copia della natura. È impossibile descrivere la straordinaria calma da cui tutti si sentivano involontariamente invasi. Tutti gli occhi erano fissi sul quadro e non s'udiva un sussurro né un rumore, e quella composizione pareva frattanto librarsi sempre più in alto, sempre più splendente e portentosa, si francava da tutto per divenire in ultimo appena un baleno, l'immagine di un'idea volata giù dal cielo sul pittore, visione balenante di cui un'intera vita umana è soltanto la preparazione. Involontarie lacrime si gonfiavano negli occhi dei visitatori che facevano corona al quadro. Pareva che tutti i gusti, tutte le insane, fallaci tendenze del gusto si conciliassero qui in un muto inno all'opera divina. Immobile, con la bocca aperta, stava Jatkov davanti al quadro e infine, quando gradatamente i visitatori e gli intenditori ruppero il silenzio e presero a giudicare del valore dell'opera e quando infine si rivolsero a lui pregandolo di rendere nota la sua opinione, tornò in sé. Volle prendere un'aria indifferente e abituale, volle esprimere il solito banale giudizio dei pittori stagionati nel genere del seguente. «Eh già, certo, non si può veramente negare un tal quale ingegno al pittore. C'è qualcosa. È chiaro che voleva esprimere qualcosa, non di meno per ciò che riguarda l'essenziale. E quindi aggiungere, si intende, di tali lodi da mortificarne ogni pittore. Voleva far questo, ma le parole gli morirono sulle labbra». Scomposte lacrime e singhiozzi gli sfuggirono in risposta e come un pazzo egli fuggì dalla sala. Per qualche tempo restò immobile e insensibile nel mezzo del suo lussuoso studio. Tutta la sua sostanza vitale, tutta la sua vita s'erano risvegliate in un solo istante, quasi a lui fosse tornata la giovinezza, quasi le spente scintille del suo ingegno di nuovo ardessero. Una benda era improvvisamente caduta dai suoi occhi. Dio! Aver perduto così, senza rimorso, gli anni migliori della giovinezza, avere strutta, spenta la fiamma che forse ardeva nel petto, che forse avrebbe ora divampato in bellezza, che avrebbe forse anch'essa strappate lacrime d'ammirazione e di riconoscenza. E avere ucciso tutto questo, averlo ucciso senza pietà. E fu come se in quell'istante a un tratto rivivessero in lui gli impeti e gli slanci d'un tempo. Afferrò il pennello e si accostò a una tela. Il sudore dello sforzo gli scorreva per il volto. Si tendeva tutto in un unico desiderio e ardeva ad un unico pensiero. Voleva rappresentare un angelo caduto. Quest'idea era la più consona alla sua disposizione di spirito. Ma ahimè, le figure, le pose, i gruppi, i pensieri stessi si disponevano a fatica, impacciati e slegati. Troppo a lungo ormai il suo pennello e la sua fantasia erano restati chiusi in un'unica dimensione e l'impotente sforzo per varcare i confini e strappare le catene che il pittore s'era da se stesso imposte non doveva ormai produrre che errori. Egli aveva sdegnata la via lunga e faticosa dei progressi graduali, le leggi prime e basilari della futura grandezza. Il dispetto lo invase. Fece portar via dal suo studio tutte le sue ultime opere, tutte le pitture alla moda prive di vita, tutti i ritratti d'ussari, di dame, di consiglieri di Stato. Si chiuse solo nella sua camera, dette ordine di non lasciar passare nessuno e si sprofondò tutto nel lavoro. Sedeva all'opera come un giovane paziente, come uno scolaro, ma irrimediabilmente ingrato era tutto ciò che veniva fuori dal suo pennello. A ogni passo egli era arrestato dalla sua ignoranza delle cose più elementari. La bruta, inerte tecnica raggelava tutto il suo impeto ed era una soglia che la fantasia non riusciva a oltrepassare. Il pennello involontariamente tornava alle forme abituali. Le mani s'atteggiavano secondo il solito, le teste non osavano prendere nuovi atteggiamenti. I panneggi stessi erano i soliti, ormai conosciuti a memoria, e non volevano arrendersi né drappeggiarsi su una posizione di corpo sconosciuta. E il pittore sentiva e vedeva tutto questo lui stesso. «Avevo poi veramente talento», si disse alla fine. «Non mi sarei forse ingannato». E ciò detto, tornò alle sue prime opere, quelle dipinte un tempo con tanta purezza e disinteresse, là nella misera stamberga della solitaria isola Basilio, lontano dalla gente, dal lusso e dai capricci. Tornò a quelle e le osservò tutte attentamente e con esse si ripresentò alla sua memoria l'intera sua vita d'allora. «Sì», disse con disperazione, «avevo talento». Ovunque, qui, in tutto sono visibili i suoi segni. Si interruppe improvvisamente, tremando per tutto il corpo. I suoi occhi s'erano incontrati con due occhi immobilmente fissi nei suoi. Era il terribile ritratto comprato al mercato Shukin. Esso era rimasto tutto quel tempo nascosto sotto il cumulo degli altri quadri e gli era affatto uscito di mente. E ora, neppure a farlo apposta, tolti di mezzo tutti i ritratti e i quadri alla moda che empivano lo studio, era ricomparso, insieme con le prime opere della sua giovinezza. Quando il pittore rammentò tutta la strana storia di quel ritratto, quando rammentò che era stato esso, quello strano ritratto, in qualche maniera la causa della sua trasformazione, e che era stato il tesoro capitatogli in modo così inopinato a far nascere in lui tutte le frivole disposizioni che avevano perduto il suo ingegno, una spaventosa rabbia si impadronì di lui. Fece immediatamente portar lontano l'inviso ritratto, ma la sua agitazione non si calmò per questo. Tutti i suoi sensi, tutto il suo essere erano profondamente scossi ed egli conobbe quella orribile pena che a titolo di stupefacente eccezione si dà talvolta in natura, quando cioè un ingegno debole cerca di raggiungere dimensioni che lo superano e non può, quella pena che in un giovane può produrre grandi opere, ma in chi abbia oltrepassata la soglia dei sogni si risolve in un infecondo agognamento, quella orribile pena che rende un uomo proclive ai più orrendi misfatti. Una spaventosa invidia lo invase. Un'invidia furiosa. La bile gli saliva al volto quando vedeva un'opera che recasse il suggello del talento. I suoi denti stridevano allora ed egli la divorava con uno sguardo di basilisco. Nella sua anima sorse il più infernale progetto mai da uomo concepito e con una violenza rabbiosa egli si diede a porlo in atto. Prese a comprare tutto ciò che di meglio produceva l'arte. Acquistato un quadro a caro prezzo, cautamente se lo portava nella sua camera e qui, con la furia di una tigre, si gettava su di esso, lo strappava, lo lacerava, lo riduceva in pezzi e lo pestava poi sotto i piedi, accompagnando l'atto con un riso di trionfo. Le immense ricchezze accumulate gli fornivano i mezzi di soddisfare questa infernale passione. Sciolse la bocca a tutti i suoi sacchi d'oro, aprì tutte le sue casseforti. Mai nessun mostro d'ignoranza distrusse tante opere egregie quanto quell'imbestiato vendicatore. In tutte le aste dove egli compariva, ciascuno già da prima disperava di potersi assicurare un'opera d'arte. Si sarebbe detto che a bella posta il cielo in collera avesse inviato sulla terra quello spaventoso flagello, volendo privarla d'ogni armonia. Questa terribile passione gli aveva attribuito non so che orrido colorito. Il suo viso era perennemente soffuso di bile. L'odio contro il mondo e la negazione tralucevano di per sé stessi dai suoi lineamenti. In lui pareva incarnato quel terribile demone idealmente rappresentato da Pushkin. Dalle sue labbra non usciva che il biasimo e la parola avvelenata. Simile a un'arpia, egli capitava per le strade e tutti, persino i conoscenti, scorgendolo da lontano, cercavano di cambiare strada e di sottrarsi a un incontro che, dicevano, era sufficiente ad avvelenare tutto il resto della loro giornata. Per fortuna del mondo e dell'arte, una tal vita tesa e forsennata non poteva durare a lungo. Quella passione era troppo torta e violenta per le sue deboli forze. Gli accessi di rabbia e di follia sopravvenivano sempre più spesso e alla fine tutto ciò divenne la più spaventosa delle malattie. Una crudele febbre, unita ad una rapidissima etisia, lo attaccò tanto ferocemente che in 3 giorni di lui non restava che l'ombra. A ciò s'aggiunsero tutti i sintomi di una follia incurabile. Cominciarono allora ad apparirgli i vivi occhi del terribile ritratto da tanto tempo dimenticati e allora dava in furie spaventose. Tutti coloro che circondavano il suo letto gli parevano orribili ritratti. Il ritratto si sdoppiava, si quadruplicava al suo sguardo. Tutte le pareti gli parevano tappezzate di ritratti che puntassero su di lui i loro immoti, vivi occhi. Orribili occhi guardavano dal soffitto, dal pavimento. La stanza s'allargava, s'allungava all'infinito per fare più spazio a quegli immobili occhi. Il medico che lo curava e che aveva sentito qualcosa della sua storia cercava in tutti i modi di chiarire la segreta relazione corrente tra le visioni del suo delirio e gli avvenimenti della sua vita, ma non riuscì a nulla. Il malato non capiva e non sentiva nulla all'infuori delle sue sofferenze e solo emetteva grida strazianti o borbottava discorsi incomprensibili. Infine la sua vita si spezzò in un ultimo ormai silenzioso accesso. Il suo cadavere era orribile. Delle sue ricchezze non si trovò traccia, ma i frammenti sparsi di quelle opere d'arte, il cui prezzo si valutava a parecchi milioni, fecero capire l'uso orribile che ne aveva fatto.